Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose: O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro: Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse. Demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, parola questa di questa domenica che viene a scuotere il nostro clima vacanziero, parola che ci provoca, parola che ci interpella, parola che ci giudica, parola che ci pone davanti a quello che è l'insegnamento primario che ci ha dato il Signore, primario anche nel senso di che cosa ci ha insegnato come prima cosa il Signore, nell'ordine cronologico della sua venuta in mezzo a noi, e anche quando ha cominciato a parlare del Vangelo, a parlare del regno del Padre suo, cosa ci ha insegnato per prima cosa se non che il distacco dei beni. Lui che per venire a salvarci si è distaccato dal bene grande, più grande, inimmaginabile che era e che è la sua divinità. Ha spogliato se stesso della sua divinità per venire in mezzo a noi come povero uomo che è nato da una famiglia, in una famiglia povera, dal seno della Vergine Maria per opera dello Spirito Santo. Ha voluto avere come padre putativo un povero uomo, Giuseppe, e tutta la sua vita è stata una vita di povertà, e ha voluto morire povero e nudo sulla croce, e ci ha insegnato ad amare così, nella consegna di sé, nel servizio, nella disponibilità, nella generosità. E quando vedeva una persona che viveva così, gioiva intimamente e manifestava questa gioia ai suoi apostoli e dava loro insegnamenti, come quella volta che al Tempio li chiamò, loro che erano stati presi e assorbiti dalle grandi elemosine che facevano i ricchi, li chiamò e disse loro: guardate, guardate com'è brava quella vecchietta lì, che ha messo più di tutti, perché ha dato tutto quello che aveva nella sua fiducia, mentre quegli altri hanno dato il superfluo. La tentazione non solo di cercare la ricchezza, ma la tentazione di invidiare la ricchezza è sempre alle porte di tutti, di tutti. Perché viviamo su questa terra e il denaro serve. Il denaro è un mezzo importante. Il guaio è che quando dal mezzo diventa fine, diventa scopo della vita, diventa valore assoluto. E allora diventiamo pagani, idolatri, pur venendo a messa, pur pregando, pur facendo la comunione, pur dicendoci cristiani, di fatto poi idolatriamo il denaro, la ricchezza. Quando quel Vangelo che diciamo di professare non lo viviamo, che ci chiama proprio a una relazione diversa con il mondo, con le cose. L'uomo cerca proprietà, il cristiano cerca servizio. Il cristiano sa di non essere proprietario di niente. Sì, di qualcosa siamo proprietari, veri e esclusivi proprietari siamo dei nostri peccati. Quelli non li possiamo scaricare se non a Lui, che nel suo amore li ha presi su di sé, quando noi glieli affidiamo. Per il resto, tutto quello che abbiamo è un possesso che ci viene donato, un possesso che ci viene concesso. Per cui siamo amministratori di beni che ci vengono donati da Dio. Il guaio è quando viviamo lo spirito di proprietà, lo spirito di possesso. E ogni cosa che possediamo con questo spirito diventa una tentazione, diventa un peccato, diventa un'idolatria. Perché? Perché ci mettiamo al posto di Dio. Ci mettiamo al posto di Dio. Tutte le cose, anche la bellezza del fisico, del corpo, la giovinezza, quando la viviamo con spirito di proprietà e non come dono che abbiamo ricevuto da Dio, pecchiamo credendoci ciò che non siamo. Ed ecco l'insegnamento che ci dà il Signore in occasione di una richiesta, di un suo intervento per la divisione di una eredità. Che macelli nelle nostre famiglie! Che macelli! Quando entro, sembra che ci vogliamo bene, no? E anch'io quando ero parroco, alle volte mi ero illuso di avere alcuni, almeno parrocchiani, che pensavo che fossero cristiani, no? Perché venivano a messa, si comunicavano. Ma poi mi accorgevo che il cristianesimo spariva dall'orizzonte, appena c'era un centesimo di mezzo, appena c'era un minimo di interesse, o per un terreno, o per una casa, o per quello. Tutto spariva. E cosa dire nelle nostre case quando arriva l'accompagnamento dei nostri vecchietti? E che dire quando succede, come allora anche adesso, la spartizione dell'eredità? Perché il nostro orizzonte in realtà è terreno. Le nostre ambizioni in realtà sono terrene. Se avessimo ambizioni alte, ambizioni vere, ambizioni da cristiani, a che cosa ambiremmo? Che cosa veramente desidereremmo? Se non quello di spogliarci come Lui si è spogliato, di donarsi come Lui si è donato, ciascuno nel suo stato di vita, ciascuno in quel posto dove è stato messo, in quella famiglia, in quell'ambiente di lavoro, in quella circostanza. Perché siamo stati creati da Dio amore a sua immagine e somiglianza e siamo amore per partecipazione e Lui ci ha insegnato ad amare. E come si ama? Come si ama? Servendo, spogliandosi, mettendosi a disposizione di tutto ciò che siamo e che abbiamo, farne un dono, un servizio. Ripeto, ciascuno nel suo proprio stato di vita, nella proporzione della sua vocazione. Ma la povertà è il segno distintivo del cristiano. Lo spirito di povertà, infatti lui lo ha detto nelle beatitudini, no? La prima qual è? Beati voi poveri, beati i poveri in spirito. Perché beati?
perché possiedono Dio. Perché se tu non sei povero e non sei distaccato, Dio non lo possiedi. Cosa possiedi? Ce l'ha detto la prima lettura, cosa possiedi? Vanità della vanità, tutto è vanità. Vanità delle vanità, tutto è vanità. E tutto passa presto. Come passa presto? Io mi volto indietro e già quando parliamo del passato con qualcuno diciamo 40 anni fa. 50 anni fa. Il tempo vola. Il tempo vola. E Gesù ci insegna a costruire nel tempo un bel deposito, ma non in banca, ma non in banca. Io alle volte vedendo certi genitori che una vita hanno sofferto, hanno faticato, hanno veramente vissuto da poveri per accumulare qualcosa per avere la casa per loro, per i figli, per i nipoti. Tutta una vita incentrata su un orizzonte terreno, no? Pensiamo a lasciare altre eredità ai nostri figli. Pensiamo al grande re Davide. Il grande re Davide. Lui sì che è stato un buon padre. Povero peccatore come noi che ne ha combinate di tutti i colori. Però, quando lui si avvicinava alla vecchiaia, che cosa faceva? Accumulava tesori, accumulava denaro, accumulava altre cose che potessero servire a suo figlio per costruire il Tempio. Per costruire il Tempio. Perché dice, il Signore non ha voluto che io lo costruissi, costruiscilo tu. E gli ha dato a suo figlio tutta questa eredità, ma non per lui, gli ha dato una missione, gli ha dato un'eredità di valori a suo figlio. E questa è la vera eredità che noi dobbiamo lasciare ai nostri figli, non i soldi. Certo, aiutarli, sono i nostri figli, bisogna aiutarli, certo, no? Ma la vita non è solo qua giù. Come Gesù ci ricorda in questa pagina, no? Farò, dirò, accumulerò, costruirò. Ho stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua anima, e quello che hai raccolto di chi sarà? Ma voi obietterete. In verità noi vediamo che il ricco non muore la sera, ma continua a vivere, continua a spassarsela, continua... E cosa cambia? Se non muore stanotte, muore fra 10 anni. Se non muore fra 10 anni, muore fra 20 anni. Cosa cambia? Noi vediamo la vita in funzione dell'età. Il cristiano ha i piedi piantati in questo mondo, ma il cuore è lassù e capisce il senso della vita. E per un cristiano la morte non è uno spauracchio, la morte non è un imprevisto. La morte è, come diceva il poverello d'Assisi, appunto perché era povero di cuore, povero di spirito, aveva capito il senso della vita. E come chiamava la morte? Il poverello d'Assisi, nostra sorella morte. E allora quando tu hai quella ricchezza nel tuo cuore, perché i beni che hai, la giovinezza, i soldi anche, perché noi mica disprezziamo i soldi, no? No? Diceva quella grande santa di Teresa, dice, dalla tutta una vita a cercare di costruire con denti il suo problema finanziario continuo, debiti, costruzioni, e lei diceva, Teresa da sola non può nulla, Teresa e Gesù possono fare molto, però ci vuole Teresa e Gesù e i soldi per fare i condenti, per fare tutto. Questa è la visione cristiana del denaro, uno strumento per il regno, per il regno. È il regno che dobbiamo avere nel cuore, il regno del Padre. Il regno del Signore, il regno di Gesù, il regno dei piccoli, è il regno di coloro che hanno accolto il Vangelo e sono ridiventati bambini nello Spirito. Però, è vero anche che questo bambino che è stato seminato in noi, che questa nuova creatura che è stata seminata in noi e che parla di bellezza, parla di gioia, parla di povertà, parla di valori, parla di orizzonte eterno, si ritrova ogni giorno, come ci ha ricordato San Paolo nella seconda lettura, a lottare con quell'uomo vecchio che ci portiamo e che non vuole morire. Perché siamo morti misticamente all'uomo vecchio nel battesimo, misticamente. Ma dobbiamo morire nella realtà. E questo uomo vecchio, questa donna vecchia che ci portiamo, che è piena di passioni, come ci ricorda San Paolo, di invidia, di gelosia, di impurità, di cupidigia, non vuole morire. Non vuole morire. E allora ecco il nostro cammino cristiano, di domenica in domenica, di confessione in confessione, di eucaristia in eucaristia, fare in modo che questo bambino che è stato seminato in noi nel santo battesimo, questo Gesù che vuole crescere, questo Gesù che porta nel cuore nostro l'amore per il Padre, l'amore per il servizio, per la disponibilità, e che ci spinge a fare della nostra vita un dono, possa crescere. Nella lotta continua, nella lotta serrata, essere cristiani non è facile. Questo istinto di dominio, di possesso, di prevalere sugli altri, di comodità, di godere, dobbiamo combatterlo, figlioli. La vita cristiana è un combattimento, è una lotta seria, che non ha sotto questo punto di vista riposo se non la nostra messa domenicale, dove gustiamo Lui e anticipiamo già il paradiso, dove non ci sarà più lotta, ci sarà pace, gioia, serenità. Nel frattempo quella pace, quella gioia, quella serenità che avremo lassù dobbiamo guadagnarcela, impegnandoci seriamente. E questa è la distinzione del vero amore dall'amore falso. L'amore falso del mondo non è un amore serio, non è un amore serio, non è un amore fedele, non è un amore che sa rinnegare se stesso, non è un amore che sa pendere dalla croce e rimanere in croce. E Gesù questo ci ha insegnato, e noi questo vogliamo vivere. E allora chiediamo questa grazia alla Vergine Maria, che ci aiuti. Che ci aiuti, la Chiesa l'ha sempre vista come colei che ci aiuta, come colei che ci viene incontro, come colei che sta a incitarci a che cosa? A fare quello che Gesù vuole, a spogliare il nostro cuore da tutto ciò che è di più, perché Lui possa trovare spazio. Lui che non ha trovato un posto, uno spazio quando è nato lì a Betlemme, lo possa trovare nel nostro cuore. E possiamo noi, attraverso la nostra lotta spirituale, fare in modo che il nostro cuore dia a Gesù sempre più spazio. E quella sarà la nostra gioia. Perché la nostra gioia non è nel possedere qualcosa, ma è nel possedere Lui. La nostra gioia non è nella comodità o nelle false sicurezze, ma nell'unica sicurezza che abbiamo, nell'unica speranza che abbiamo, nell'unica pace che abbiamo, che è Gesù. Colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Amo.